Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci al nostro programma La Fontana del Villaggio. Carla Rossi è al microfono. Cominciamo la nostra puntata di oggi con una buona notizia che sicuramente interessa i nostri ascoltatori locali del territorio. È conosciuto in Cortona e nel suo comune e anche sicuramente nella nostra diocesi, un sacerdote, Don Giovanni Tanganelli, parroco di Ronzano Creti Fraticciola, che ha festeggiato gli 80 anni. Ha rilasciato una intervista proprio per Radio Incontri e anche per ringraziare i parrocchiani, gli amici, tutti coloro che hanno voluto festeggiarlo. Ve la riproponiamo perché è ricca di considerazioni, di sentimenti, è comunque la manifestazione di un traguardo di vita e di vocazione. Don Giovanni Tanganelli, 80 anni.
L'amicizia esiste e io vi sento veramente, dire che se vi sento amici è molto molto riduttivo. Una sorpresa come questa dà senso a tante cose nella vita di una persona. Io vi considero da sempre la mia famiglia. Di questo sono gelose le mie cognate, le dico, specialmente la Giuliana, che non può, stasera non posso, non sono potute venire per problematiche. Ma quando io dico che la mia famiglia siete voi, e loro un pochino, ma da sempre, chi mi conosce, e Loris è l'amico degli amici. Con lui ci si confida, con lui si parla, ma non è che c'è soltanto lui come amico, capite? Io sono venuto qui in queste zone la prima volta a Ronzano e sono stato ospitato per una festa in casa di Rocco. So chi di voi sa, è questa casa proprio qui di Boffa Rocco, che ora è modificata, ma prima c'era un salone di quelli dei contadini enormi, con quelle tavole dei contadini di una volta, no? E mi ospitarono lì. Ero un giovanissimo, 27 anni, con una trippa in meno, capelli in più, ma con la voglia di inventarmi qualche cosa con questa popolazione. Veramente ho creduto subito di creare rapporti così interpersonali molto cordiali. Il prete deve credere prima di tutto nell'amicizia e nei rapporti con le persone e poi dopo viene tutto il resto, ma i rapporti con le persone. Ho cominciato con Ronzano, ho continuato con Creti dopo una decina di anni, dopo un'altra decina di anni ho continuato con Fraticciola. Credo che uno degli impegni miei che vi chiedo di riconoscere, ma non dovrebbe essere difficile, con tutti i miei immensi, enormi, tantissimi, ma sul serio, difetti, ma quella di voler creare un'unica comunità tra Creti, Fraticciola e Ronzano, su questo è un impegno che credo dovete riconoscerlo. Io ci credo veramente. Queste colline, dove abbiamo la fortuna di abitare, e dove io ho avuto la fortuna di esercitare il mio ministero, sono un luogo di vita privilegiato, dove chi viene da fuori riconosce subito il fatto che tra noi ci si saluta. Se trova uno straniero, si passa per strada che manco si conosce, gli dice buongiorno. E dice, ma come, questo chi è, buongiorno, che mi saluta, che non mi conosce neppure, eppure gli si dice buongiorno. Questa capacità di comunicare tra noi, di condividere tra noi, di aiutarci tra noi, credo sia la caratteristica più bella veramente. Io sono orgoglioso, ho fatto scuola per 36 anni, è stata un'esperienza bellissima, ma se devo dire di essere orgoglioso, sono orgoglioso di aver dato la mia vita a servire il Signore, una comunità, Ronzano, Fratticiola, Creti, Creti, Fratticiola, Ronzano, Fratticiola, Ronzano e Creti. E vi devo dire, stare insieme stasera, qualcosa avevo intuito, no? Avevo intuito. Ma vi dico come. C'è uno che sa che mi piacciono da morire le ciliegie, no? Specialmente quelle colte sul ciliegio. Ma insomma, le ciliegie... E ieri ho sentito suonare il campanello a un certo punto. Dico, ma ok, a quest'ora. Ho aperto la porta subito, là. Uno che non... Vedo di rado, ma c'è un rapporto, ci si dà del tu, un rapporto molto bello, molto bello. Mi fa, Don Giovanni, purtroppo il suo compleanno viene il 24 di maggio, che ancora le ciliegie c'è le primaticce. Dice, non sono quelle più buone, più quelle che più tardi sono quelle ancora più buone, ma quelle primaticce che sono ancora un pochino così. E allora, dice, guarda, gli ho portato le ciliegie, ma un cesto di ciliegie così. Dice, io domani sera non ci sono, perché c'è domani sera? Dice, che c'è domani sera? Dice, ma gli fanno la festa. Ma io non ne so niente, ma veramente non ne so niente, no? Dice, e gliele dico io. E gliele dico io. Vabbè, ecco, quindi però sono stato al gioco e credetemi, il sacerdote quando fa le sue cose in una comunità non aspetta la ricompensa, si aspetta l'amicizia della sua gente, e l'amicizia che mi date è la ricompensa più bella, ma veramente più bella di 50 anni passati qui, anche più, e 80 anni che il Signore mi ha donato. Spero che me ne doni ancora altri, perché possa ancora degnamente, in modo dignitoso, continuare a servirvi. Io voglio che il Signore mi doni questo. Va bene. Con vero piacere, insieme a Don Italo, in questa occasione dove la mia comunità ha voluto festeggiare i miei 8 anni, e in questa occasione colgo, ne approfitto volentieri per mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. È un servizio bellissimo che Don Ottorino fa alla chiesa, alla comunità locale, ma anche ai paesi vicini. E in questo momento dove la mia gente, la mia comunità, la mia famiglia è qui attorno con me per festeggiare, mi sembrava giusto anche ricambiare i saluti che mi avete mandato e augurare un buon lavoro a tutti. Ciao, 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 un abbraccio a tutti.
Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e col sole c'è, sei dentro al cuore, sole di primavera, su quello scoglio immaginato un fiore, e ti ricordi c'era un paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sabbia, e forse sei nata tu, oh, sto a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, sei trovato il piano, sei venuta giù. Un passaggio da un gabbiano, ti ho posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno era, maggio c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare. E tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. Sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E col sole c'è, l'hai dentro al cuore, sole di primavera. Su quello scoglio immagino nasce un fiore. Ora
e adesso vi raccontiamo una bella esperienza. Viene dalla diocesi di Faenza Modigliana. Riguarda la destinazione di parte dei fondi dell'8 per 1000 al Fondo Solidarietà di Vicinato, nato per sostenere le famiglie in grave difficoltà economica. Da alcuni anni la diocesi di Faenza Modigliana ha deciso di destinare una parte dei fondi 8 per 1000 per la carità al Fondo Solidarietà di Vicinato, un'iniziativa nata per sostenere famiglie in grave difficoltà economica attraverso il pagamento di spese documentate di varia natura, canoni di locazione, bollette di utenze, assicurazioni, spese mediche, scolastiche. Ogni richiesta viene fatta tramite colloquio. Gli operatori che seguono il caso la condividono con i servizi sociali e con la parrocchia. Ciò permette di fare interventi sempre più educativi e di sostegno senza cadere nell'assistenzialismo e chiedendo alla persona di contribuire con la propria parte. Un servizio molto impegnativo perché richiede un lavoro di rete importante. Chiara Lama è referente del progetto e dice: se ad aiutare è qualcuno che è vicino alla tua realtà, si crea una relazione che va oltre il risolvere la situazione contingente. L'iniziativa nasce nell'ottica di promuovere la solidarietà di prossimità, valorizzando le realtà locali e le caritas parrocchiali, a cui vogliamo dare sempre più protagonismo. la specificità di questo progetto, realizzato con i fondi 8 per 1000, è mettere in campo una relazione forte e autentica tra le famiglie in difficoltà, il parroco, la Caritas che presiede il territorio, non semplice assistenza. Attraverso la solidarietà di vicinato si dà il via a una reazione a catena virtuosa che consente alle persone in difficoltà di diventare parte attiva della comunità. Dall'incontro col parroco, infatti, possono nascere ulteriori iniziative come l'iscrizione di un bambino ai centri estivi, la partecipazione più attiva alla vita parrocchiale, facendo sentire le persone all'interno di una rete sulla quale si può sempre contare e nella quale si può essere protagonisti. Il contributo della solidarietà di vicinato viene erogato solo dopo aver verificato la documentazione attestante la richiesta, lo stato economico della famiglia. Non viene mai consegnato direttamente alla persona, ma è Caritas che paga tramite bonifico. Ogni anno la diocesi destina circa 500.000 euro dei fondi 8 per 1000 per interventi caritativi. Questo commenta Maurizio Ghini, che è economo della diocesi. In buona parte sono utilizzati per la gestione di centri di ascolto e vengono realizzati anche progetti come il Fondo per la solidarietà di vicinato. La CEI lo scorso anno, a causa della pandemia, ha stanziato alla diocesi ulteriori 500.000 euro per interventi sulla povertà. Si tratta di risorse importanti che non dobbiamo dare per scontate per supportare l'attività caritativa, e passando per tutte quante le parrocchie della diocesi, e proprio per la loro importanza siamo chiamati a essere responsabili al massimo del loro utilizzo, anche per rispetto di chi decide di destinare l'8 per 1000 a questi progetti virtuosi. Irama, ovunque sarai.
Sarai acqua, brillerà. Se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo, ti aspetterò per sempre. Se sarai luce, scalderai. Se sarai luna, ti vedrò. E se sarai qui, non lo saprò. Ma se sei tu, lo sentirò.
E adesso una storia presa da Ulisse, il piacere della scoperta. Una vita per gli altri, quella di Albert Schweitzer, un personaggio che sembra uscito da una favola, un uomo dagli innumerevoli talenti, passioni, abilità. Nel corso della sua lunga vita di medico e di filantropo, musicista, valente organista, teologo, filosofo, biblista, pastore, missionario luterano, premio Nobel per la pace, spirito generoso, sensibile, di grande apertura, una vita dominata da un'idea, il rispetto per la vita. Se a 5 anni gli aveste chiesto cosa avrebbe voluto fare da grande, vi avrebbe risposto il musicista. Infatti studiò pianoforte, dimostrò fin da piccolo un talento innato per l'organo, la sua passione smodata per la musica classica, in particolare per Bach. Ventenne decise che avrebbe dedicato i successivi anni dello studio alla teologia e alla filosofia, oltre che naturalmente alla musica, seguendo le orme del papà, che è pastore luterano. Albert si laurea in teologia, diventa pastore presso la chiesa di San Nicola a Strasburgo. A soli 27 anni accede alla cattedra di teologia, diventa poi preside della facoltà, direttore del seminario teologico della città, pubblica varie opere sulla musica, sulla teologia, e approfondisce i suoi studi sulla vita e il pensiero di Gesù Cristo. La medicina non è per lui una vocazione di gioventù, piuttosto degli anni maturi, dopo che ha già avuto successo in campo musicale e filosofico. Il 1903 è l'anno di svolta della sua vita. Legge un articolo sul drammatico bisogno di assistenza medica da parte delle popolazioni del Gabon, in quella che allora era una provincia dell'Africa equatoriale francese, afflitta da lebbra e malattie di ogni genere, legate alla malnutrizione, alla mancanza di cure e di medicinali. Animato dal suo spirito umanitario e dalla sua empatia verso il prossimo, resta folgorato dal desiderio di alleviare le sofferenze delle miserie delle genti lontane. Si iscrive a medicina, a 38 anni consegue la seconda laurea in medicina con specializzazione in malattie tropicali. Subito dopo si imbarca per l'Africa per mettersi al servizio dei deboli e dei malati che non possono permettersi di curarsi. Destinazione finale, la missione evangelica parigina di Lambaréné, un piccolo paese del Gabon occidentale, lungo le rive dell'immenso torbido Ogué, il principale fiume del paese. Ad accompagnarlo la moglie, Hélène Breslow, infermiera, e un pianoforte speciale, dono di una società di Parigi, progettato per resistere all'umidità e alle termiti africane. E i suoi inizi nel cuore dell'Africa sono tutt'altro che semplici. Da un vecchio pollaio ricava alla belle meglio il suo ambulatorio. Deve lottare contro la natura che lo circonda, le piogge, gli animali feroci, ma soprattutto deve vincere la diffidenza degli indigeni. Gli ammalati si fidano solo dei loro stregoni, inizialmente non si fanno avvicinare da lui, ma poi, una volta conosciuto il suo buon cuore, gli indigeni iniziano a riversarsi a frotte nella baracca dello stregone bianco, e essi non hanno denaro per pagarlo, e chi può gli dona polli, capri, maiali. Albert regala la carne a chi ne ha bisogno. Piano piano la fama del grande medico bianco esce dai confini del paese. Dal profondo della foresta da villaggi lontani, anche centinaia di chilometri, arrivano malati che hanno bisogno di cure. E lui diventa un benefattore, una figura di riferimento. Ma nel 1914 lui e la moglie vengono arrestati, la loro colpa è essere cittadini tedeschi. È scoppiata la prima guerra mondiale e i coniugi vengono dichiarati prigionieri di guerra dai francesi, espulsi dall'Africa come spie, deportati in un campo di lavoro nel sud della Francia, dove entrambi contraggono la tubercolosi. Riescono a ritornare in Alsazia solo verso la fine della guerra, grazie a uno scambio di prigionieri. Albert riprende la sua vita precedente, il suo impegno nel continente nero viene finalmente riconosciuto, l'Università di Zurigo gli riconosce la laurea honoris causa, pubblica libri, tiene conferenze e concerti per raccogliere fondi da inviare a Lambaréné per mantenere l'ospedale. Alla fine il richiamo dell'Africa, la vocazione umanitaria sono troppo forti, per la seconda volta rinuncia a una vita di agi e successi in Europa, per la seconda volta si imbarca per il continente nero per tornare ad alleviare le sofferenze delle misere popolazioni. A Lambaréné però trova una situazione sconfortante, un ospedale diventato ormai una baracca abbandonata e Albert deve ricominciare tutto da capo, ma riesce a non perdersi d'animo, si rimbocca le maniche, lavora la mattina come medico, il pomeriggio come architetto, ricostruisce l'ospedale nel giro di un anno e dopo poco tempo opera di nuovo a pieno ritmo, ma scoppia un'epidemia. Albert è costretto a trasferire l'ospedale in una zona più ampia e lo ricostruisce per la terza volta. Albert, quando può trasferire gli ammalati nel nuovo complesso, è commosso. Per la prima volta da quando sono in Africa, gli ammalati sono alloggiati come si conviene per degli uomini, dice. La vita di Schweitzer è incredibilmente operata di impegni, ma lui è instancabile. In Africa, oltre che medico, è anche costruttore, amministratore dell'ospedale. In Europa insegna, sostiene concerti e conferenze, scrive libri per raccogliere fondi per la sua opera. Nel 1952 viene insignito del premio Nobel per la pace, per il suo altruismo, per il rispetto della vita, l'instancabile impegno umanitario con cui ha contribuito a rendere viva l'idea della fratellanza tra uomini e nazioni. Utilizza il ricavato per costruire a Lambaréné un ospedale dedicato alla cura dei lebbrosi, Villaggio della Luce. Ormai vecchio, decide di lasciare la sua terra natale, stabilirsi definitivamente nella foresta vergine vicino alla gente a cui ha dedicato tutto se stesso, e muore novantenne dopo una vita piena dedicata al lavoro, al sacrificio, al buon esempio nel suo amato villaggio africano di Lambaréné. Il giorno del suo funerale migliaia di canoe si riversano nel fiume circostante per dare l'ultimo commosso saluto a quel benefattore. La stampa occidentale così lo ricorda: Albert Schweitzer, uno dei più grandi figli della terra, si è spento nella foresta. Avrebbe potuto vivere una vita agiata, godere dei suoi successi in campo musicale e filosofico. Ha preferito fare il medico per andare in una delle regioni più depresse dell'immensa Africa ad alleviare le sofferenze delle più misere popolazioni della terra. È stato il primo vero medico missionario. La sua opera umanitaria, i suoi ideali, la sua personalità, le sue passioni hanno ispirato moltissimi volontari a partire per l'Africa per seguire il suo esempio.